Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
Penso che sarebbe utile smettere di contare ogni cosa. Smettete di tenere il conto di quanto tempo pregate e di quanti capitoli leggete. Lasciatevi guidare dallo Spirito Santo e imparate qualcosa. Smettetela di dare troppo peso ai numeri. Oggi insegnerò sui primi tre capitoli del libro dei Galati e ci prenderemo il nostro tempo. Sarete dei bravi studenti della Bibbia, imparerete tante buone, ottime lezioni e spero, per la grazia di Dio, di aiutarvi a comprendere quella che è la dottrina di base del Nuovo Testamento, cioè il fatto che siamo salvati per grazia, non per opere. Non c'è niente che possiamo fare per salvare noi stessi. La maggior parte di voi questo lo sa bene, ma quello che spesso ci sfugge è che il modo in cui veniamo salvati è lo stesso modo in cui dobbiamo imparare a vivere. Dio vuole che viviamo per fede. Non solo che riceviamo Cristo per fede. Tante persone prima o poi si rendono conto di non meritarsi il paradiso e di aver bisogno di Dio, così si arrendono e invitano Gesù nella propria vita. Cominciano a leggere o a studiare la Bibbia, ad ascoltare predicazioni, ma poi riprendono in mano le redini cercando di fare con le proprie forze quello che la Bibbia ci dice di fare, dimenticandosi così che non solo siamo salvati per grazia, ma dobbiamo imparare a vivere per grazia e per fede. Ora, Paolo fu scelto da Dio per trasmettere la rivelazione della grazia alla Chiesa ed era qualificato per farlo in base a un'esperienza che aveva avuto. Lui era stato un persecutore della Chiesa e aveva fatto di tutto per distruggere la Chiesa. Era presente quando Stefano fu lapidato ed era ben felice di scovare i cristiani perché venissero messi in prigione. E per quanto fosse crudele, Paolo in realtà era convinto di fare la cosa giusta, poiché era un giudeo molto religioso, molto legalistico, e seguiva tutte le leggi e regole, lo faceva con grande orgoglio. Dio però, un bel giorno, gli si presentò sulla via per Damasco, rivelandosi a lui. Paolo fece un'esperienza forte con Dio. Non scenderò nei dettagli, ma cadde a terra dopo aver visto una grande luce, dopodiché non riuscì più a vedere per alcuni giorni, durante i quali Dio gli rivelò che lo aveva scelto perché predicasse il Vangelo, che è il Vangelo della grazia. Lasciate che vi dica una cosa, non esiste persona migliore per trasmettere un messaggio di qualcuno che lo ha vissuto personalmente. E la grazia è per persone che non meritano la bontà di Dio. La grazia è il favore di Dio, ma non è solo questo. E vorrei che nulla si definisse solamente come il favore immeritato di Dio. È il favore di Dio, sì, ma è anche la potenza dello Spirito Santo messa a nostra disposizione per aiutarci a fare le cose che Dio ci dice di fare. Non ce la possiamo fare sforzandoci e lottando con le nostre sole forze o con la sola forza di volontà o autodisciplina. Tutte queste cose sono importanti, buone, utili, necessarie, ma Gesù ha detto: senza di me non potete fare nulla. Nulla. Provate a immaginare solo per un momento come sarebbe la vostra vita se ogni singola cosa che fate la faceste per fede? con fede. La prima preghiera che tutti dovrebbero innalzare quando si svegliano al mattino, la preghiera più potente è: aiuto!
Amen.
Perché credetemi, abbiamo bisogno di aiuto per ogni cosa nella nostra vita. Sì, sì, per ogni cosa ci serve aiuto. Ecco perché io ho formato l'abitudine di ripetere durante il giorno e ogni giorno: aiutami Gesù, aiutami, 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 aiutami. Nemmeno sapete per cosa vi serve aiuto, ma credetemi, ne avete bisogno. In Galati, dunque, si parla molto del fatto di essere liberi dalla legge e di vivere ora sotto la grazia. E forse bisognerebbe essere degli ebrei dell'Antico Testamento per comprenderlo appieno. Ma Dio aveva dato loro delle leggi, sapendo che non sarebbero riusciti a rispettarle, affinché si rendessero conto di aver bisogno di aiuto. Non ce la posso fare, non riesco a vivere il tipo di vita che mi chiami a vivere, non riesco a osservare tutte queste leggi. Sotto la legge, infatti, se le rispettavi tutte tranne una, era come se le avessi violate tutte. Chissà che frustrazione! Eppure loro si sforzavano moltissimo di osservare tutte quelle leggi. E sapete, in realtà questo accade ancora oggi tra le persone nelle chiese. Se vai, per esempio, in chiesa ogni domenica, ti senti migliore di chi ci va soltanto 3 volte all'anno. Se leggi tutta la Bibbia ogni anno, pensi di essere migliore e più spirituale di chi magari legge solamente un capitolo al giorno. Eppure noi dobbiamo stare molto attenti a questo orgoglio spirituale, perché non penso ci sia niente di più nauseante per Dio del fatto che pensiamo di essere migliori di qualcun altro solo perché facciamo qualcosa che in realtà è Dio che ci dà la grazia di fare, ma scioccamente ci prendiamo ogni merito.
Amen.
Ed è proprio così che ci cacciamo nei guai. Ebbene, da qualche anno a questa parte è in atto il cosiddetto movimento della grazia, in cui l'enfasi è posta sull'insegnare riguardo alla grazia nella Chiesa. E studiando la storia della Chiesa, si può notare che in diversi periodi storici ci si è focalizzati su determinati argomenti, ed è una buona cosa, perché per quanto possiamo saperne di qualcosa, talvolta finiamo per farla passare in secondo piano, e Dio interviene facendoci un bel corso di aggiornamento. Non sempre, però, ciò che è buono rimane buono. Sembra infatti che noi cristiani non riusciamo proprio a rimanere lontani dai guai. Anni fa c'è stato il movimento della santità ed era straordinario, si viveva una vita più santa, ma poi hanno esagerato e tutti sono diventati molto legalistici. Ed un tratto non potevi più fare niente. Non potevi truccarti, avere i capelli corti, ballare, andare alle feste, andare al cinema, non puoi. Ma chi riesce a resistere a lungo in questo modo? Tanti giovani, e magari anche alcuni di voi, sono cresciuti in chiese di quel genere, si sono allontanati da Dio anziché avvicinarsi a Lui, perché pensavano che essere cristiani significasse non potersi più divertire per il resto della loro vita. Poi c'è stato il movimento della parola e della fede, negli anni 60 e 70, in parte incentrato sulla prosperità. E io ringrazio Dio per questo, perché fu proprio allora che Lui trasformò potentemente la mia vita, perché sapevo di essere salvata per grazia, ma non di poter usare la mia fede per qualcosa di diverso dalla salvezza. E la fede è qualcosa che devi usare ed esercitare, ha una forza potente, ma non è automatica. Devi riporre la tua fiducia in Dio, devi riporre la tua fede in Lui. La dottrina della prosperità era anche buona, ma poi è uscita Dai binari, la dottrina della fede era buona, ma poi è uscita dai binari anche quella. Ogni volta che qualcuno aveva un problema era perché non aveva abbastanza fede. Se ti ammalavi non avevi abbastanza fede, se tuo figlio moriva non avevi abbastanza fede. Ma non è così, ragazzi. Nella Bibbia non è scritto da nessuna parte che non avremo mai problemi. Per quanta fede possiamo avere, non riuscirete sempre a evitare di avere problemi nella vita. Gesù ha detto: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Quindi, uno dei concetti che Paolo dice e insegna con molta fermezza è che dobbiamo stare molto attenti a non deviare dalla verità. E sapete perché? Perché dobbiamo sempre provare gli spiriti per accertarci che tutto quello che crediamo sia confermato dalla parola di Dio. Vedete, al diavolo non importa se non fate abbastanza di qualcosa o se ne fate fin troppo. Mi seguite? Se, ad esempio, non fate mai le pulizie di casa, lui ne è felice. Così come lo è se diventate fanatici della pulizia e trasformate casa vostra in un mausoleo in cui non vi è mai un granello di polvere e passate la vita cercando di far colpo sugli altri per quanto è pulita casa vostra. L'ho fatto anch'io per un periodo. Ma poi anche questo diventa un problema, perché adesso siete schiavi di questa idea che voi stessi avete messo in piedi e su cui basate il vostro valore e la vostra importanza. L'equilibrio è così importante, ma sinceramente non siamo molto bravi a mantenerlo.
Amen.
Bene, dovrei cominciare a leggervi qualche versetto, ma prima voglio dirvi che siamo stati liberati dalla legge. Grazie a Dio siamo stati liberati dalla legge. Gli insegnamenti sulla grazia che ascoltiamo oggi ribadiscono che siamo stati liberati dalla legge, che non siamo più soggetti all'antico patto, poiché abbiamo stretto un nuovo patto con Dio, che è basato sulla grazia. Ma il fatto è che oggigiorno, anche se c'è chi trasmette un insegnamento corretto, alcune persone hanno estremizzato il concetto. La grazia, infatti, non è una scusa per vivere una vita disordinata e passarla liscia. Coraggio, cercate di seguirmi. La grazia è la forza per non dover vivere nel peccato. Non è una scusa per farlo o un atteggiamento per approfittare della misericordia di Dio. Noi siamo stati liberati da tutte quelle leggi nella Bibbia che vengono definite leggi cerimoniali, ossia siamo stati liberati dall'osservare norme e regole, dal dover onorare determinati giorni festivi, da leggi riguardanti l'alimentazione, i tipi di tessuti che si possono indossare insieme oppure no, da cosa si può o non si può mangiare e via dicendo. Non siamo però, ascoltatemi bene, non siamo stati liberati dalla legge morale. I 10 comandamenti hanno lo stesso valore oggi di quello che avevano allora. Pronto? Una volta mi è stato detto: riesci a immaginare che qualcuno insegni ancora sui 10 comandamenti? E io, sì. Io lo faccio. E allora? Insomma, non sono mica svaniti. Abbiamo un nuovo tipo di libertà. Ad esempio, non penso che la domenica dobbiamo necessariamente starcene seduti in casa tutto il giorno a non fare niente, ma sono convinta anche che se non ci prendiamo almeno un giorno alla settimana per riposare, finiremo per crollare. Penso inoltre che abbiamo bisogno di appartarci con Dio. Io non lo faccio solo una volta alla settimana, lo faccio tutti i giorni. Non potrei affrontare un solo giorno senza Gesù. La grazia, dunque, non ci dà la scusa per non avere degli elevati principi morali. Anzi, richiede che facciamo più di quanto richiedesse la legge. Vi farò un paio di esempi. Uno dei 10 comandamenti dice non commettere adulterio, ma Gesù disse, ma io vi dico che chiunque si limiti anche solo a guardare una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Lui quindi non ci ha reso la vita più facile. Al contrario, ha anche detto io vi darò la grazia per poterlo fare. Vi darò la forza per poterlo fare. Le persone si sforzavano di osservare la legge, ma con le sole proprie forze. Se ci riuscivano, erano tutti contenti. Se non ci riuscivano, si sentivano in colpa e facevano sacrifici di espiazione. La legge dice occhio per occhio, dente per dente, ma Gesù disse, ma io vi dico, perdonate i vostri nemici. Benedite quelli che vi maledicono, che vi oltraggiano, che vi maltrattano, aiutateli se hanno un bisogno. Tante persone pensano che la decima faccia parte della legge, che non sia più necessaria. Sarò sincera con voi e vi dirò che la penso anch'io così. Francamente, però, non so perché non dovremmo darla, visti i benefici promessi a chi la dà. In Malachia è scritto, se non portate tutte le decime alla casa del tesoro, sarete maledetti. Io non credo che Dio maledica le persone, perché Gesù ci ha riscattati dalla maledizione. Penso però che spesso, quando non seguiamo questi principi, ci priviamo di certe benedizioni. Se inoltre la gente donava il 10% sotto la legge, quanto più dovremmo fare noi per grazia? E so che ad alcuni di voi questo potrebbe non piacere perché siete ben lungi dal donare il 10%. Sapete quale parola si usa nel Nuovo Testamento? Non si menziona spesso la decima, tranne quando parla di Melchisedec che portava le decime. E io credo che sia un principio ancora valido. Abramo dava la decima molto prima che venisse istituita la legge, se è per questo. Quindi non penso che il principio della decima sia decaduto, ma non penso nemmeno che se non la date non andrete in cielo. Non credo che Dio si arrabbierà con voi o che perderete tutte le vostre benedizioni, ma raccogliamo quello che seminiamo, questo sì. Dicevo, l'espressione usata nel Nuovo Testamento è «siate generosi». Sapete cosa significa la parola generoso? Fare più di quanto richiesto. Mi seguite? Vedete, nell'Antico Testamento era richiesto il 10%, ma ora Paolo dice siate generosi. E sapete perché ha usato questa espressione? Perché si stava rivolgendo ai pagani che non comprendevano la parola decima. Ecco perché disse siate generosi. Donate, fatelo a piene mani, aiutate le persone, condividete tutto quello che avete con gli altri. Lui non ha mai parlato del 10%, quindi mi sembra di capire che ogni cosa debba essere a disposizione di Dio. Nel libro degli Atti le persone vendevano le proprietà e le mettevano tutte in comune, condividevano ogni cosa. Se dunque siete attaccati ai soldi, vi conviene attenervi alla legge e donare solo il 10%, anziché seguire le indicazioni di Gesù, perché una volta che vi legate a Lui, ascoltatemi bene, non esistono i soldi di Lui o i soldi di Lei o i soldi nascosti nel portafogli. Dio sa dove li tenete e talvolta vi chiederà di tirarli fuori e di donarli, magari a qualcuno che nemmeno vi sta simpatico. Coraggio, mi seguite? Una volta qualcuno ha chiamato il nostro ufficio dicendo «Avrei una domanda. Ho degli amici che svolgono un'attività illegale che però li fa guadagnare moltissimo. Però vanno sempre in chiesa e pensano di non essere stati scoperti e che Dio li sta benedicendo». In virtù della sua grazia. Che cosa ne pensi? Mi sono sbellicata dalle risate. Sapete cosa ho detto? Questa è la cosa più assurda che io abbia mai sentito nella mia vita. Beh, non l'ho detto a quella persona, ma a chi mi ha girato la domanda in ufficio ho detto: ma stai scherzando? Quanto è facile lasciarsi ingannare. Satana, infatti, inganna le persone un tantino alla volta. Un tantino alla volta, un tantino alla volta, un tantino alla volta. Ecco perché dobbiamo assicurarci che quello che crediamo sia concorde con la parola di Dio e che non ci basiamo unicamente sulla nostra esperienza. L'esperienza è importante, ma dobbiamo basarci prima sulla parola di Dio e poi sull'esperienza della vita.
Amen.
Non solo. La Bibbia ci insegna che se siamo legalistici e trasformiamo ogni cosa in una legge, è un segno di immaturità spirituale. Le persone spiritualmente mature sanno lasciarsi dirigere e guidare dallo Spirito Santo, perché Dio ha scritto la legge nei nostri cuori. I 10 comandamenti sono ora scritti nei nostri cuori. Mi seguite? Tutto bene? Vi faccio una domanda. Quanti di voi sono bravissimi a trasformare ogni cosa in una legge? Quanti di voi non sanno proprio di cosa io stia parlando? Vi farò un esempio. Le pulizie di casa. Io pulivo casa mia tutti i giorni, passavo l'aspirapolvere tutti i giorni, spolveravo tutti i giorni, lucidavo ogni singolo specchio tutti i giorni. Questo perché mi apprezzavo poco e mi sentivo meglio in un ambiente super pulito e ordinato. Chi di voi sa di cosa sto parlando? Anche leggere la Bibbia può diventare una legge. Una volta seguì il programma di lettura della Bibbia in un anno, tutti in chiesa lo facevano. E dovevi leggere ogni giorno 2 capitoli dell'Antico Testamento, 2 del Nuovo, 1 dei Proverbi, 1 dei Salmi. 6 capitoli al giorno e leggevi tutta la Bibbia in un anno e tutti avevamo un calendario. Io avevo appeso il mio al frigorifero, in cucina, così che tutti potessero vedere che, insomma, ecco. E quando leggevi i tuoi 6 capitoli, mettevi un segno di spunta. La parte carnale di noi ama i segni di spunta. Insomma, se siete dei legalisti e amate le liste di cose da fare, chi di voi le ama? Non che ci sia niente di male, ben inteso. L'unica cosa negativa di queste liste è che se non riesci a spuntare ogni singola voce e ora ti senti in difetto, in colpa o scoraggiato, quella lista non serve più ad aiutarti a disciplinarti. Diventa una legge da rispettare ogni giorno. Una delle mie figlie, la cui vita è cambiata radicalmente dopo aver finalmente compreso il concetto della grazia, è sempre stata molto legalistica. Ricordo che aveva l'abitudine di segnarsi sulla sua lista di cose da fare il numero di capi che intendeva stirare ogni giorno. E se non ci riusciva, e non ci riusciva mai perché si poneva sempre degli obiettivi irrealistici. Sapete che a volte ci predisponiamo da soli a essere delusi? Se non ci riusciva, dicevo, si sentiva in difetto e in colpa. Penso dunque che sarebbe utile smettere finalmente di contare ogni cosa. Smettete di tenere il conto di quanto tempo pregate e di quanti capitoli della Bibbia leggete. Lasciatevi semplicemente guidare dallo Spirito, imparate qualcosa e smettetela di dare troppo peso ai numeri, così da potervi dare una bella pacca sulla spalla. Io ero tutta contenta finché avevo tutte le spunte sul calendario, ma quando c'erano tutti quegli spazi vuoti perché non riuscivo a leggere 6 capitoli al giorno, ogni volta che mi avvicinavo al frigo non vedevo l'ora di allontanarmi per non vedere quello stupido calendario. Per un periodo ci fu la moda di pregare un'ora al giorno, ogni santo giorno. Non riuscite a pregare neppure un'ora con me? Disse una volta Gesù ai suoi discepoli. Così tutti si misero a pregare un'ora al giorno. Beh, io avevo la mia sveglia puntata a esattamente 60 minuti. Poco importava se quello che dicevo avesse alcun senso, poco importava che provenisse dal cuore. Io pregavo per un'ora. Lasciate che vi dica. Tanti di voi sono molto più legalistici di quanto pensate di essere. E questa è una delle ragioni per cui non vivete con gioia la vita, perché la legge non produce gioia, produce morte. Noi siamo salvati per la grazia di Dio e dobbiamo anche imparare a vivere per quella stessa grazia. Dobbiamo esercitare la nostra fede per ricevere da Dio la grazia per poter fare quello che dobbiamo.